Buonasera a tutti, diamo inizio alla convocazione della prima commissione consiliare. Facciamo l'appello. Allora, mi è giunto messaggio per giustificare le assenze della consigliera Cantella, Stasi Luca e Antico Rosa. Allegra Giovanni, assente. Antico Rosa, giustificata. Battafarano, assente. Cantella Raffaella, giustificata. Prego. Non so se è ai fini della nomina, perché secondo me, infatti, le giustificazioni hanno senso se dopo tre assenze ingiustificate lo stesso può essere tolto dalla commissione di riferimento. Non so se è così, però. Quindi a me faccio altro che rendere noto quanto mi è stato comunicato. Genco Elena, assente. Mastri Alessandra, assente. Ruendo Guido, presente. Stasi Luca, giustificato. Terrizzi Caterina, assente. Per i consiglieri di minoranza, Andreotti Viviana, presente. Brescia Alessandro, assente. Capogna Giuseppe, assente. Ippolito Salvatore, presente. Mercadante Saverio, presente. Russo Maurizio, presente. Scavone Marco, assente. Schillaci Rossana, assente. Tinozzi Luigi, presente. Virga Barbara, presente. Bene, io darei la parola all'assessore Castagno per riferire sul primo punto all'ordine del giorno, la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015, l'approvazione saldi iniziali dello stato patrimoniale e valutazione beni mobili al 1 gennaio 2016. Approvazione del rendiconto, sono buonasera, aggiungiamo che è arrivato il sindaco Falcone. I consiglieri presenti, se siete d'accordo, possiamo presentarli entrambi i primi due punti dell'ordine del giorno, perché hanno una condizione simile. Dite di farlo entrambi.
Distinte,
facciamo così, procediamo in modo regolare presentando il primo punto. Grazie Assessore Castagno.
Va bene, buonasera a tutti. Si tratta di una novità sul piano contabile, un nuovo documento da esprimere che segue tutte le novità degli ultimi due anni. Essendo di contenuto molto tecnico, lascerei la parola alla dirigente, dottoressa Brunetto. Prego.
Sì, allora, vabbè, solo per spiegarvi che operazione abbiamo fatto, perché dal 2016 è entrata in vigore a pieno regime la nuova contabilità. La nuova contabilità prevedeva per i comuni sopra ai 5.000 abitanti che già dal rendiconto, dalla gestione 2016, oltre alla contabilità finanziaria, si approvasse anche la contabilità economico-patrimoniale, quindi in sostanza la contabilità che fanno le aziende, il conto economico e il conto del patrimonio. Per poter fare questa operazione c'era da fare a monte un'attività propedeutica, che è questa delibera che portiamo adesso, che consiste in sostanza nel prendere l'inventario il 31 dicembre, il conto del patrimonio il 31 dicembre, riclassificarlo tutto sulla base del nuovo piano dei conti che è stato approvato con la nuova contabilità, quindi dove c'è una classificazione con dei codici diversa, e anche rivalutare tutti i beni con i nuovi criteri che sono dati dal nuovo principio contabile. Vi faccio degli esempi tanto per spiegarvi che cosa significa. Per esempio, prima i fabbricati avevano un loro valore che era dato o dal valore catastale o dal valore di acquisto. Adesso, col nuovo principio contabile, il valore dei terreni su cui insistono i fabbricati deve essere scorporato dal valore del fabbricato medesimo, perché il terreno non si ammortizza. Quindi il principio contabile, solo per darvi un'idea del lavoro che abbiamo fatto, cioè il principio contabile ci chiede di andare a vedere se io ho un fabbricato che avevo acquisito con in due momenti distinti, cioè prima ho comprato il terreno e poi ho costruito il fabbricato e ho già un valore di acquisto del terreno, scomputo quel valore lì. Se io invece ho acquistato un fabbricato che era comprensivo anche del valore del terreno, allora scomputo un valore forfettario che è calcolato al 20%. E quindi abbiamo dovuto fare su tutti i nostri beni, adesso questo è un esempio, ma per esempio le partecipazioni societarie, prima nel nostro conto del patrimonio erano iscritte al valore delle azioni che noi avevamo sottoscritto, quindi se io avevo conferito un capitale, acquisito un'azione per 10, valeva 10 nel mio conto del patrimonio. Adesso il nuovo principio mi dice che le partecipazioni finanziarie sono da iscrivere al valore del patrimonio netto, quindi io devo prendere tutti gli anni il valore del patrimonio netto della partecipata e se al 100% mio iscrivo nel mio attivo il valore totale del suo patrimonio netto, se invece io ho una quota di partecipazione dovrò mettere in proporzione al valore della partecipazione. Che so, i crediti prima erano i nostri residui attivi, adesso sono sì residui attivi ma devono essere svalutati del fondo crediti che andiamo ad accantonare. I fondi di cassa, noi prima avevamo solo le giacenze di tesoreria, adesso mi chiedono di aggiungere anche le giacenze sul conto postale al 31 dicembre. Quindi abbiamo dovuto fare tutto un lavoro che è stato sulla parte dell'inventario abbastanza lungo e laborioso, perché abbiamo dovuto prendere immobile per immobile, prima riclassificarlo tutto in base ai nuovi codici e poi andare a rivedere i valori per andare ad aggiornarli. E poi anche le altre voci del conto del patrimonio sono state tutte riclassificate e rivalutate in base a questi nuovi principi. Nella delibera vi trovate in sostanza degli allegati dove viene esplicitato questo lavoro, quindi c'è un primo allegato dove abbiamo la riclassificazione. Quello che noi vi abbiamo allegato alla delibera è il riepilogo. Abbiamo detto in delibera che il dettaglio è acquisito agli atti dell'ufficio patrimonio, perché abbiamo un software che è quello che da anni ci gestisce l'inventario, quindi abbiamo lì il supporto informatico con il dettaglio immobile per immobile. Se volete si può vedere, ma era una stampa enorme, quindi alla delibera abbiamo allegato solo il riassunto. E la seconda attività invece che è quella della rivalutazione, quindi dove ci sono lo splittamento dei vari valori e poi la tabella, diciamo quella che più interessa, che è questo allegato 2, dove c'è il conto del patrimonio al 31-12, le variazioni in più o in meno a seconda di quello che è stato necessario fare applicando il nuovo principio contabile e la situazione al 1 gennaio 2016. Questa situazione al 1 gennaio 2016 è quella che ritroveremo nel rendiconto come situazione iniziale. Dopodiché ci saranno le movimentazioni del 16 che ci daranno poi i saldi finali. Quindi questo è stato, diciamo, l'operazione. Questa operazione ha portato ad un incremento del valore del patrimonio, perché l'aver scorporato il valore dei terreni che non si ammortizzano dei beni, l'aver valutato le partecipate al valore del patrimonio netto ha fatto sì che il valore del nostro conto del patrimonio, ma questo vale complessivamente per tutti gli enti che stanno facendo queste operazioni, il valore del conto patrimonio si è aumentato. Siamo passati da un patrimonio netto che era di 32 milioni calcolato con i vecchi criteri a un patrimonio netto di 106 milioni. La quota di incremento va tutta, dice il principio contabile, va accantonata alle riserve, quindi è tutta messa a riserva. Tenete conto che tutto l'incremento va tutto a riserva. Tenete conto che per noi, essendo un ente pubblico, poi il valore del patrimonio, insomma, è un valore a sé, perché buona parte di questi beni sono beni o di demanio o di patrimonio indisponibile, che quindi non sono alienabili, però, cioè, questo è il passaggio alla nuova contabilità, ci ha chiesto di fare questa questa operazione, tutti gli enti la stanno facendo e tutti gli enti hanno riclassificato in questo modo, e quindi questo, diciamo, è il lavoro fatto che ha portato a questa prima delibera. Boh, poi se avete necessità di chiarimenti, ma ripeto, è stato veramente un lavoro anche molto tecnico, insomma. Sì. Sono... vanno a riserva 82 milioni, perché anche la quota dei permessi di costruire va tutta mandata a riserva. I permessi a costruire prima erano una voce del passivo che si chiamava conferimenti ed erano accantonati su una voce del passivo, adesso non sono più lì, vanno nel risultato, nel conto, nel patrimonio netto, ma sono accantonati come riserve da permessi a costruire. Quindi è la somma dei due, totale fa 82.
Ci sono domande? Sì, cioè, così com'è, ho chiesto. Più che altro io ho chiesto poc'anzi se ci fosse modo di acquistare l'exica terma dei carabinieri o da qualunque, però anche su questo bisogna... No. Sì, una forza. Io posso partecipare a un'offerta più di un soldo, magari così. Quindi credo che questo punto, se così è, sia... Credo che questo punto, se non ci sono domande, passerei a quello successivo. Quindi prego assessore Castagno sulla procedura di rendiconto del gestore dell'esercizio finanziario 2016, documentazione depositata per la presa di visione in data del 14 aprile 2017 presso la segreteria generale nella disponibilità dei consiglieri. Prego.
Sì, beh, anche in questo caso darei la parola alla dottoressa Lunetto, che ha preparato delle slide riassuntive diciamo, come ho visto, molto più efficaci, no, nell'esporre ciò che è avvenuto nel corso del 2016 dal punto di vista contabile. Prego.
Sì, allora, io ho preparato qualche slide di nuovo abbastanza tecnica, ma volevo più che altro darvi darvi due input, forse più ai consiglieri che sono consiglieri da tempo rispetto magari ai nuovi che magari vedono per la prima volta, però dobbiamo tenere presente che questo è il primo rendiconto completamente armonizzato, quindi rispetto ai documenti che eravamo abituati a vedere gli altri anni abbiamo in sostanza due grosse voci che ci fanno leggere il documento in un altro, cioè in modo diverso rispetto a come lo conoscevamo prima. La prima voce che incide, diciamo, sulle entrate è il fondo crediti di dubbia esigibilità. Cioè noi prima gestivamo parecchie entrate, soprattutto quelle, cioè il recupero dei tributi, piuttosto che le sanzioni al codice della strada, direttamente per cassa. Quindi nel nostro bilancio vedevamo solo le somme che effettivamente incassavamo, punto. Adesso non è più così, abbiamo l'obbligo di scrivere a bilancio tutte le poste al lordo anche di quella quota di difficile esazione. Quindi è chiaro che le entrate sono molto più alte, ma queste entrate non sono di fatto disponibili, perché devono confluire in questo fondo crediti di dubbia esigibilità, che a chiusura del rendiconto di fatto è un accantonamento nell'avanzo di amministrazione. Quindi noi ci troviamo un risultato di amministrazione molto alto, molto più alto rispetto a quello che eravamo abituati negli anni scorsi a vedere, ma di fatto da questo risultato di amministrazione dobbiamo togliere il fondo crediti, perché è una somma non disponibile, quindi la somma disponibile è solo poi la quota che risulta dopo aver tolto il fondo crediti. Quindi questo, diciamo, sul fronte delle entrate è la prima grossa, diciamo, la novità più importante. Sul fronte delle spese, invece, lo dobbiamo leggere anche qua in un altro modo, nel senso che noi abbiamo, è stato introdotto sul fronte della spesa questo meccanismo del fondo pluriennale vincolato. Che cosa significa? Significa, vi ho fatto uno specchietto di nuovo tanto per ricordarlo, forse ne avevamo già parlato anche col bilancio, significa che io in bilancio avevo delle entrate, entrate varie per 100, che in spesa sul bilancio figuravano spese 100. Se però io su quella spesa ho maturato solo 20, perché facciamo l'esempio, l'opera pubblica, no? Io decido di realizzare un'opera pubblica, ci metto 2-3 anni a realizzare l'opera pubblica. Prima cosa succedeva? Io decidevo di costruire la scuola, 100 in entrata, 100 in uscita sul 2016, poi la scuola rimaneva tutta nel 2016, la pagavo a residui negli anni a venire. Adesso non è più così, io devo avere 100 in entrata, in uscita ho 100, ma 80 è fondo pluriennale vincolato, cioè 80 è quella parte del 100 che io maturerò come stati avanzamento lavori per costruire la scuola negli anni a venire. Quando io chiudo il rendiconto, quindi mi trovo, di quei 100 che io avevo previsto, mi trovo impegnato solo 20, perché 80 sono effettivamente usati quei 100, perché magari ho bandito la gara, magari ho anche già aggiudicato i lavori, ma i lavori sono ancora in corso e li farò magari l'anno dopo. Questo è un dato da tenere presente, perché noi ci troveremo una spesa vera impegnata più bassa, ma una parte di quella spesa è nel fondo vincolato, che viene anche lì tolto dal risultato di amministrazione, perché sono somme già usate, di fatto che io spenderò negli anni successivi. Quindi anche lì dobbiamo leggere la spesa un po' in un altro modo. Quello che noi vediamo impegnato nella spesa è quello che effettivamente è stato fatto e maturato quell'anno lì. Da un certo punto di vista è anche meglio, perché si legge bene quello che effettivamente è stato fatto nell'anno. Quello che faccio l'anno dopo lo vedrò l'anno dopo. Però mi premeva darvi questa informazione, che il documento lo leggiamo in un altro modo rispetto a come lo leggevamo negli anni precedenti, no? Quindi da tenere presente questi due aspetti nella lettura del documento di rendiconto. Detto ciò, vediamo cosa è successo nell'anno. Allora, rispetto alle entrate, in questa slide trovate a sinistra la colonna delle previsioni, quindi l'assestamento di bilancio, e a destra le somme accertate. Nella parte sotto vedete l'avanzo di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale in entrata, che comunque è da copertura delle spese che non sono accertate, perché come l'avanzo, insomma, non lo accerto, ma mi dà la copertura delle spese. Se andiamo a vedere l'andamento, le entrate tributarie sono state accertate complessivamente tutte, anche un po' di più, al 101%, lì abbiamo fatto a fine anno un'attività ancora di emissione di avvisi di accertamento su IMU, su TARI, che hanno dato un maggior gettito. Buona parte di queste somme però poi sono andate a fondo crediti, perché bisogna poi vedere se effettivamente si riscuotono o no. Trasferimenti correnti, la quota non accertata in sostanza legata a dei progetti che, se non abbiamo accertato l'entrata, non abbiamo neanche impegnato la spesa. Le entrate extratributarie sono accertate al 97%, sulle entrate in conto capitale invece abbiamo un 28%, le entrate da riduzione delle attività finanziarie sono delle poste che girano in parallelo, entrata e uscita, lì avevamo creato il fondo per la finanza integrata, quel fondo dove facciamo girare le anticipazioni di cassa che facciamo da SM, era stato stimato in una certa cifra, ma quello che non è entrato non è uscito, quindi è un fondo che si è chiuso. L'accensione di prestiti, l'anticipazione di tesoreria non l'abbiamo usata nell'anno, perché abbiamo un fondo cassa che ci ha concesso di non utilizzare l'anticipazione, e poi le partite di giro che stanno diventando sempre più grandi, perché lì dentro gira tutta l'IVA. Tutta l'IVA che gestiamo con il meccanismo dello split payment gira nelle partite di giro, quindi noi facciamo il pagamento della fattura, ma poi faccio l'incasso dell'IVA e poi il riversamento dell'IVA. Quindi oltre alle ritenute al personale, l'IRPEF eccetera, lì dentro gira anche tutta l'IVA, quindi le partite di giro stanno diventando consistenti, hanno diciamo una rilevanza diciamo numerica, ecco, ma non incidono nel saldo del bilancio. Questo sulla parte entrate. Ecco, sulla parte spesa invece le spese correnti sono impegnate all'82%, tenete conto che nella previsione di spesa corrente c'è anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, che quindi a fine anno non va impegnato ma va tolto poi dall'avanzo di amministrazione. Le spese in conto capitale, dove lì erano previste tutta una serie anche di contributi che abbiamo già visto in entrata, non tutti si sono realizzati. Le spese in conto capitale, quel 1.400.000 va però sommato ai 3.200.000 di fondo pluriennale vincolato in conto capitale, che sono quella parte di entrate del 2016 che abbiamo già impegnato nell'anno, ma che saranno stati avanzamento lavori che matureranno l'anno dopo. quindi quel pezzetto, quell'80 dei 20 della slide che vi ho fatto vedere prima, quindi sui 9 milioni di fatto abbiamo usato 1,4 più i 3,2 sono già impegnati ma ribaltati sull'anno dopo. Le attività finanziarie pareggiano con le entrate, il rimborso quote capitale mutui, l'anticipazione di tesoreria non l'abbiamo usata, i servizi per conto terzi, che vale lo stesso discorso fatto in entrata. Qui trovate le slide che rappresentano graficamente il raffronto tra le previsioni e gli accertamenti di entrata, cioè quei numeri che abbiamo visti lì sono rappresentati qui graficamente, e la stessa cosa la vediamo nella slide successiva rispetto alla spesa, cioè la previsione rispetto all'impegnato. Il risultato, avevamo un fondo cassa iniziale di 3 milioni e 100, abbiamo chiuso con un fondo cassa al 31 dicembre di 4 milioni e 3, residui attivi per 17 milioni, residui passivi per 5 milioni e 8, vedete negli attivi, gli attivi sono così alti perché c'è tutta quella quota che va a fondo crediti. Un risultato di amministrazione iniziale di 16 milioni, a cui bisogna togliere il fondo pluriennale vincolato, cioè le spese impegnate e ribaltate agli anni dopo, un risultato di amministrazione di 12 milioni. Di questi 12 milioni però 9 milioni e 6 sono accantonamenti, di cui 9 milioni e 100 sono il fondo crediti. Abbiamo poi dei fondi vincolati, cioè sono delle entrate che si sono già realizzate ma non sono ancora state neanche impegnate nell'anno, mentre il fondo pluriennale vincolato sono spese già impegnate. E una quota che invece è destinata agli investimenti. La quota destinata agli investimenti si calcola per differenza. Entrate straordinarie, cioè oneri di urbanizzazione, alienazioni, eccetera, se non impegnate vanno a definire la quota che negli anni successivi devo usare per investimenti, perché deriva da entrate che hanno, diciamo, una finalità per investimenti, e la quota libera che invece chiude più 582 mila euro. Della quota vincolata vi ho messo anche un dettaglio solo per spiegare che cosa sono i 2 milioni, lì dentro ci sono alcune poste tipo il salario accessorio al personale, che non avendo chiuso la contrattazione decentrata entro il 31 dicembre è finito nell'avanzo, si deve riapplicare l'anno successivo. Alcune poste che sono contributi che sono arrivate a fine anno, quindi contributi per i libri di testo, pasti insegnanti, contributo per morosità incolpevoli, sono arrivati proprio a dicembre che la Regione ce li ha assegnati, non abbiamo più potuto impegnarli, quindi sono finiti nell'avanzo. Sulla parte investimenti ci sono i mutui che abbiamo fatto a fine anno ma per i quali non è stata impegnata la spesa. E poi altre poste tipo il contributo di Movicentro, una parte era già stata versata dalla Regione e quindi è finita nell'avanzo vincolato. Queste poste hanno un'etichetta, cioè un nome e cognome, e devono essere usati espressamente per quelle somme lì. Ci sono anche nella parte entrata due poste che erroneamente, quando abbiamo fatto il riaccertamento dei residui, erano rimasti a residui, che erano una spesa per un avvocato e l'aggio sui tributi per le poste da recuperare ancora i crediti del TIA degli anni vecchi che stiamo recuperando, erano state tenute erroneamente a residui, andavano reimputate, le abbiamo mandate in avanzo, le riscriveremo nel bilancio dell'anno. Complessivamente le entrate sono ripartite in questo modo, cioè la quota più grossa è data dalle entrate tributarie e perequative, lì dentro c'è anche il fondo di solidarietà comunale, che è la quota che ci versa lo Stato, che una volta erano trasferimenti ma adesso sono fondi perequativi e vengono contabilizzati come se fossero entrate tributarie. Poi a seguire le altre entrate, le partite di giro che sfasano un po' questo grafico, però sono tra le entrate, quindi le dobbiamo andare a mettere. Sul fronte della spesa, invece, la spesa corrente che incide per il 45%, anche qui abbiamo le partite di giro che vanno ad incidere per il 28%, che, ripeto, sfasano un po' il totale della spesa, però ci sono, quindi dobbiamo mettere. Per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo distinto in questo grafico da dove arrivano le risorse per garantire il funzionamento dell'ente. 15 milioni e 6 arrivano in sostanza dai cittadini perché sono entrate tributarie. Da dove sono arrivate? Sì, questo è il rendiconto. Quindi che cosa è successo nel 16? 15 milioni e 6 sono le entrate tributarie o le entrate da servizi, quindi le entrate extratributarie. Lo Stato ci dà 408.000 euro di trasferimenti più 5 milioni e mezzo di fondo di solidarietà comunale. Nel fondo di solidarietà è anche ricompresa la quota che ci riconosce lo Stato per la TASI sull'abitazione principale che è stata cancellata. 229.000 euro sono arrivati dalla Regione, 142.000 dalla Città Metropolitana, 34.000 euro da altri enti per insomma, attività varie. Qui abbiamo il dettaglio di quali sono le voci più rilevanti. Le entrate tributarie, l'IMU 4 milioni e 3, l'addizionale IRPEF 3 milioni e 2, la TARI 5 milioni e 9, che ha il vincolo di utilizzo sul servizio, poi l'attività di recupero delle evasioni, ICIMU 976 mila euro, recupero invece TARI anni precedenti 3,49 e poi a seguire l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione del suolo pubblico e le altre entrate tributarie minori. Le extratributarie, vendita beni servizi e proventi gestione dei beni, 1.496.000, le sanzioni al codice della strada prevalentemente sono 3.500.000, queste sono accantonate in buona parte a fondo crediti di dubbia esigibilità perché il grado di riscossione è decisamente basso. Tenete conto che nella voce delle sanzioni al codice della strada non ci sono solo le multe fatte nell'anno, che cubano per 1.300.000 circa, ma qui stiamo andando a descrivere man mano i ruoli delle multe degli anni vecchi, perché siccome negli anni vecchi erano gestite per cassa, nel momento in cui io adesso vado a fare un ruolo coattivo ho l'obbligo di accertarlo in bilancio, quindi di farlo emergere in base a questo principio che tutto deve transitare dal bilancio, quindi vado a iscrivere lì anche i ruoli, abbiamo fatto ancora i ruoli 2012-2013, quindi lì dentro in questi 3 milioni e mezzo ci sono 1 milione e 3 di multe dell'anno ma ci sono i ruoli vecchi. Anche più gli incassi dei ruoli già emessi negli anni precedenti che non erano residui, che vengono gestiti per cassa, man mano che erano ancora ruoli con Equitalia, man mano che Equitalia ci versa, li gestiamo, li incassiamo direttamente, quindi sono tutti lì dentro. Poi i redditi da capitali che sono gli utili delle partecipate e poi i rimborsi dove dentro ci sono per esempio i rimborsi delle spese elettorali e altri rimborsi da altri enti. Le altre entrate, quindi i trasferimenti, abbiamo già visto lo Stato, la Regione e gli altri enti pubblici, il Fondo di Solidarietà Comunale 5 milioni e mezzo. Cosa ne abbiamo fatte di queste entrate correnti, come sono distribuite? Nelle varie missioni del bilancio la spesa è aggregata per missioni, quindi abbiamo i servizi istituzionali e generali, l'ordine pubblico e la sicurezza, istruzione e diritto allo studio e via così, abbiamo tutto il totale delle missioni. Spalmato avete a fianco la percentuale di incidenza, l'incidenza prevalente a parte i servizi generali, il servizio di tutela del territorio e dell'ambiente perché lì dentro c'è il servizio raccolta rifiuti che quindi pesa, abbiamo visto in entrata i 5 milioni e 9 di tributo e qui abbiamo la spesa corrispondente. Nelle spese correnti, cioè le entrate correnti, servono anche a pagare la quota capitale di rimborso dei mutui e quindi abbiamo messo evidenziato lì anche il 1.600.000 della quota rimborso mutui. E qui abbiamo espresso graficamente i dati che abbiamo visto prima, quindi in percentuali con un grafico, come sono suddivisi nelle varie missioni del bilancio le nostre spese. Per pagare che cosa? Quindi queste spese come sono raggruppate in quelli che si chiamano macroaggregati, in contabilità economica sarebbero i fattori produttivi, quindi reddito da lavoro dipendente 6 milioni e circa il 27,60%, imposte e tasse dove di dentro c'è anche l'IRAP 394 mila euro, acquisto di beni e servizi 11 milioni, tenete conto che quasi 6 milioni sono già il servizio rifiuti, trasferimenti correnti, gli interessi passivi, quindi la quota di interessi, mentre la quota capitale ce l'abbiamo nel titolo a parte, e così via le altre spese, fino ad arrivare a un totale di 22 milioni, che è il totale del titolo primo della spesa. Qui abbiamo la stessa rappresentazione esposta graficamente, quindi vedete il grafico. Per quanto riguarda invece le spese di investimento, quella somma che abbiamo visto impegnata, queste sono le spese solo maturate, cioè senza il di cui fondo pluriennale vincolato, quello che effettivamente sono gli stati avanzamento lavori maturati nell'anno, quindi abbiamo 858.000 euro per scuole ed edifici, 200.000 euro per i cimiteri, 195 la viabilità, 64.000 euro l'ambiente, lì c'è il saldo del progetto Corona Verde, 60.000 euro impianti sportivi e il trasferimento che abbiamo dato ad ASM per i campi dell'impianto della piscina, 59.000 euro acquisto arredi e attrezzature e 34.000 euro spese tecniche. E sopra avete come sono state utilizzate, finanziate queste spese. Vedete che 1.058.000 è fondo pluriennale vincolato, quindi sono risorse dell'anno scorso. Quindi spese che erano partite l'anno scorso, a fine anno, i bandi pubblicati l'anno scorso, che hanno maturato SAL quest'anno. Sulle spese di investimento va detto, vi do un dato che è un dato nazionale, che il 2016 a livello nazionale c'è stato un blocco degli investimenti, la statistica nazionale dice che da aprile fino a ottobre i bandi di gara pubblicati sono crollati del 70%. Che cosa è successo? È stato approvato il nuovo codice degli appalti, che ha rallentato tutte le procedure di gara, perché i bandi sono stati dovuti adeguare al nuovo codice, i capitolati sono stati adeguati, i progetti sono stati adeguati, e quindi il 2016 è un anno un po' particolare sugli investimenti, perché buona parte delle cose sono state, avete visto, abbiamo 3.200.000 di fondo pluriennale vincolato, sono tutti bandi pubblicati a fine anno di lavori che sono poi partiti e che... 2016... Qui abbiamo 1.000.000 di fondo pluriennale in entrata, cioè i bandi pubblicati a dicembre del 2015 che hanno consentito lavori nel 16, ok? Poi abbiamo invece l'altro fondo che si genera in spesa quest'anno, che fa 3.200.000, che invece va a finanziare, mi trovo nel 2017 in entrata, 3.200.000 che mi finanzieranno lavori che faremo nel 17, ok? Sono i bandi partiti a fine anno. Io mi fermo qua, questo era, diciamo, il quadro di cosa è stato fatto nel 2016. In entrata, ok? Torna alla prima slide, Mariangela, che così ve lo faccio vedere di nuovo nella prima slide, così vi rendete conto di che cosa vuol dire, proprio la prima. Perfetto. Perché questo fondo vincolato è un po' un meccanismo, ma ce lo troviamo sia in spesa che in entrata. No, vai su, proprio là. Ok, qua. Cioè, in uscita io trovo 80 di fondo pluriennale vincolato, nel 15 era quel 1.000.000 che abbiamo visto qua nell'ultima slide, era il 1.058.000, sì. Nel 15 era 1.058.000 in spesa, è diventato 1.058.000 in entrata nel 16, che mi ha coperto queste spese, ok? Poi nel 16 mi ritrovo di nuovo 3.000.000, vi dico quant'è il fondo pluriennale vincolato, 3.200.000 in spesa, 16, che mi troverò in entrata 17, e quelli sono i bandi di gara pubblicati, comunque le spese affidate nel 16 per lavori che si faranno nel 17, ok? Era solo per spiegarlo, perché è un po' complicato questo meccanismo. Ok. Ok, questo è...
Grazie, dottoressa Brunetto. Prego, consigliera Virga.
Grazie, Presidente. Solo una cosa sulle quote, il dettaglio delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2016, perché qui vedo, è lì che mi inceppo, vedo delle voci riferite all'anno 2015, per esempio il contributo della Compagnia di San Paolo per i progetti welfare. Cosa significa? Cioè che questi 9.000 euro, per esempio,
che non sono ancora stati usati.
Ma si possono usare?
Sì, anzi, devono essere usati proprio per la finalità per cui erano stati assegnati.
Ok, quindi in quest'anno siamo obbligati, perché se...
Non in quest'anno, cioè... Siamo obbligati ad usarli per quello, se non li usiamo li dovremmo restituire, ma non
li possiamo sempre dietro, se non... questo per fare un esempio, ho preso il primo che mi è venuto.
Ma per esempio, adesso questo è specifico, ma per esempio gli oneri di culto, noi ogni anno abbiamo accantonato delle somme, questo era proprio un meccanismo che era stato a suo tempo anche concordato, nel senso che le chiese avevano detto, vabbè, ma... con 25.000 euro all'anno, quest'anno è pure meno, facciamo poco, lì lasciamo cumulare 2, 3, 4 anni, quando ci sarà una somma consistente li useremo per finanziare un progetto, esatto. No? Quindi rimangono lì, ma non li posso usare per altro, okay. Perché lì il Consiglio Comunale ha già adottato una delibera e ha già vincolato le somme per fare quello. Okay?
Quindi anche se fossero usati nel 2018 la destinazione
è quella, perché è già stata definita.
Okay, grazie, okay. Era questo solo.
Consigliere Andreotti.
Sì, grazie. Ma volevo solo gentilmente un chiarimento in merito al contributo, riguardo al dettaglio quote vincolate avanzo di somministrazione di amministrazione 2016, il contributo alla Fondazione Contrada Torino. Se ho compreso bene, nel 2016 è stata corrisposta la somma di 177.000 euro? No. E poi l'altra cosa che vorrei chiedere per cortesia, giusto per comprendere, vedo nella gestione 2016 investimenti 16.222 alienazioni di beni rimborso danni al patrimonio, se potrebbe solo spiegare brevemente in che cosa consiste. Grazie.
No, vabbè, allora, quello che c'è nell'avanzo vincolato non sono somme già date, sono somme che non sono state impegnate. Quei fondi lì dei contributi a Contrada Torino erano delle somme che erano state assegnate al Comune a suo tempo con dei fondi regionali che dovevano essere destinate ai progetti di rifacimento delle facciate dei cortili.
Ah, cioè la fondazione che li ha dato.
No. Erano somme che noi avevamo e che abbiamo destinato per questi contributi che andiamo ad erogare tramite la Fondazione Contrada Torino, però la Fondazione fa i bandi, quindi ne ha già fatti alcuni, no? Per dare i contributi alle facciate. Quando ci sarà il bando e sarà definito chi è il soggetto che è beneficiario di questi contributi, noi dovremo iscriverli a bilancio e trasferirli. Siccome oggi non è ancora definita l'assegnazione ai vari soggetti, sono rimasti lì con il vincolo di usarli per fare questa attività, perché erano un contributo regionale a suo tempo che era destinato a questa attività, e vengono iscritti a bilancio man mano che si pubblicano i bandi e si va avanti con l'utilizzo. Quindi qui non sono, cioè c'è un vincolo specifico di destinazione che è dato dall'entrata che era stata assegnata, okay? E li usiamo man mano che si svolgono le attività. Ok, invece per la quota dei 16.000 euro credo che questa entrata sia più che altro rimborsi da assicurazioni o qualche somma, forse abbiamo una delle concessioni di aree, mi sembra, abbiamo un 5.000 euro di un'entrata da concessioni di aree che acquisiamo a patrimonio, il resto credo che siano rimborsi dalle assicurazioni, che ne so, l'incidente che demolisce la fioriera. Arriva l'entrata e noi chiaramente la destiniamo a finanziare magari l'intervento alla viabilità, perché c'è da ripristinare, che ne so, la fioriera piuttosto che il palo della luce o cose di questo genere. Quindi sono entrate di quella natura lì.
Ma quindi mentre anche di quello che avevamo messo in alienazione non è stato.
No, le entrate da alienazioni l'anno scorso, qui abbiamo fatto il prospetto degli investimenti, le entrate da alienazioni sono state destinate a estinguere mutui. Perché l'anno scorso abbiamo fatto quello che abbiamo incassato, l'abbiamo utilizzato per l'estinzione di un mutuo di una parte di un mutuo con Unicredit. Quindi non è, qui ho fatto il dettaglio delle spese di investimento a livello di, insomma, per spiegare che cosa era stato fatto. Le altre entrate d'alienazione sono state usate a estinzione dei mutui.
Grazie.
Però mi unisco alla richiesta della consigliera Andreotti, perché vorrei sapere, e quantomeno proporre politicamente, quanto si possa fare per dare maggiore informazione ai cittadini per accedere a questo contributo della Fondazione Contrada Torino, perché per il maggior decoro comunque sia stesso di via Mensa e tutto, è poco noto a magari i cittadini, un po' poco noto, ma è altresì che le precedenti amministrazioni nell'attivarsi per rendere noto la possibilità per accedere ci sono dei bandi, e capire politicamente quella nuova amministrazione come si sta adoperando in questo indirizzo. perché questi soldi continuano a esserci ma non spesi, e di fatto il decoro della città rimane tale, perché è la stessa via, si è sollecitato più volte i residenti a o spenderci di proprio o quantomeno partecipare a questi bandi per avere diritto all'accesso a questi contributi.
Da questo punto di vista so che è in definizione, in corso, non so dal punto di vista formale a che punto sia, un progetto che diciamo vede in gioco la Fondazione Contrada, che è quello del biofrutteto, per cui deduco da questo, perché non sono addentro, che il fondo non sia solo dedicato ad aspetti che riguardano la manutenzione della facciata, ma a un concetto un po' più ampio a livello ambientale, deduco, non ne sono certo, perché però certamente diciamo posso estendere la richiesta, no, a diciamo assessori di competenza che potranno spiegare meglio, no, e magari in sede consigliare
la questione. Già la ringrazio anticipatamente, e poi passerei la parola alla consigliera Virga, però ribadisco, credo che anche questa commissione, come abbiamo visto anche giorni fa, quali sono le competenze delle commissioni, come si può la stessa attivare a diventare anche soggetto promotore di iniziative, in modo tale che si possa arrivare a rendere note, come già lei ha detto, anticipato, che eventualmente se ne può far carico rivolgendosi all'assessore di riferimento. Perché poi è facile dire, ma abbiamo provato di tutto, però i cittadini non aderiscono, quantomeno, è perché non hanno i requisiti, per capire meglio che cos'è che limita questo attivarsi per dare maggior decoro alla nostra città, per far sì che non sia come ad oggi, che da questa parte è tutto brutto, arrivando poi alla piazza davanti alla Reggia e poi tutto bello. E questo credo che non ci fa, come dire, onore a noi come amministratori. Quindi faccio un appello nuovamente a lei, che può attivarsi per arrivare all'assessore di riferimento, e come ho detto in modo particolare nell'ultimo consiglio comunale, è un indirizzo che ribadisco a tutti i consiglieri di minoranza e di maggioranza. Perché di fatto, venendo a conoscenza di queste risorse che magari non vengono spese perché non c'è adeguata informazione, è lì che entriamo nel nostro ruolo politico, da far presente agli assessori e che gli stessi si adoperano per far sì che queste azioni vengano fatte. Perché se no rimangono sempre lettere morte. Rimane la via così com'è, le risorse destinate non spese, e c'è tutto, si lamenta magari troppa burocrazia per accedere e via discorrendo. Questo è un messaggio che spero che arrivi all'indirizzo desiderato. Prego, consigliera Virga.
Sì, Presidente, no, chiedevo solo una precisazione, perché a me era parso che il progetto del biofrutteto fosse stato finanziato nell'ambito della progettualità Cittadino Albero, credo da parte della Fondazione San Paolo, se non ricordo male, e il contributo alla Fondazione Contrada invece è una cosa che io ricordo una cosa più vecchia, quindi penso che siano due cose diverse. Adesso non so, qui magari c'è il sindaco, può darmi qualche indicazione in merito. Io ricordo che il progetto del biofrutteto è stato finanziato con la progettualità Cittadino Albero, mi sbaglio, quindi non con il contributo della Fondazione Contrada, perché prima l'assessore probabilmente si è confuso lui dicendo che... Cioè, anche da qua ci sono delle risorse anche prese da qui? Perché si parlava di questo... La consigliera Andreotti parlava di questo contributo alla Fondazione Contrada Torino, e è stato detto che questo è un contributo per il rifacimento di facciate, eccetera. Ma l'assessore prima ha detto che probabilmente da lì è stato preso qualcosa per questo famoso biofrutteto. Corrisponde oppure ci stiamo confondendo? Era solo per un'informazione.
Vabbè, ho detto prima di non essere sicuro, ma il problema del bilancio è questo, che cioè del mio settore è questo, che non è che siamo in grado di conoscere, diciamo, analiticamente tutta la spesa, tutte le entrate, o meglio tutta la spesa, perché sulle entrate sì, siamo competenti al 90%, ma sulla spesa è veramente complicato, nel senso che è meglio che ci si rivolga all'assessore di competenza, che sa meglio dettagliare.
No, appunto, no? Per avere l'informazione corretta, niente di che.
Diciamo che quando si parla di bilancio,
ma
in teoria
chiedo dovrebbe... all'assessore chiedo... Esatto, perché l'assessore all'Asia che è competente per il biofrutteto, infatti io mi ricordo che avevamo vinto il progetto Cittadino Albero, credo ci fosse stata una conferenza stampa. Questa della Fondazione Contrada credo che invece sia proprio facciate.
Sì, era facciate e poi l'ultimo bando era stato fatto credo anche per i costi.
Esatto, costi. Quindi a Redur...
Sì, io cosa... ricordo l'ultimo intervento che ah, ecco. Il bando credo aveva poi partecipato, perché il discorso era che il contributo non poteva coprire tutto,
esatto.
Il quindi il privato deve
doveva mettere la sua parte,
quindi non sempre il esatto. Privato l'ultimo bando era stato dato il contributo per quell'intervento che era rappresentato sull'edificio di Piazza Annunziata,
sì.
Quello
sì.
Di Piazza Bergamotto, quello di fronte,
sì, quello di fronte,
insomma,
sì.
Dalla parte della parrocchia,
sì, dopo sì. La chiesa.
Cioè, esatto. Sì, sì, quel pezzettino che rimane
ancora.
Il problema
è sempre che si fanno i bandi, però
c'è il cofinanziamento.
La grande conoscenza è che anche il privato deve avere le risorse di suo per intervenire, mm-hmm. E quindi non sempre magari il privato, però queste somme qui sono lì di anno in anno, si possono riaprire i bandi, poi adesso non
sì, sì, il biofrutteto non c'è, ok.
Ma sapete anche dirmi se per caso nello stesso... bando rientrassero il fatto di uniformare, perché c'era sì l'intervento sotto i portici tutti e anche quello di uniformare anche tutte le insegne delle attività commerciali. Io direi che su questo, perché è vero che ci sono poi soggetti privati che di proprio magari non hanno, io l'ho definito, i requisiti o risorse che siano perché per accedere al bando e per poter eseguire le opere, perché capire però se per un maggior decoro della città si possono essere azioni di intervento diverse, perché ci sono, per dire, anche come l'angolo della quadrupede, la stessa cosa, cioè voglio dire, lì ora c'è il bando per lo stesso comune, valutare se si possono trovare risorse per parteciparvi, per rivalutarlo, e magari è troppo grossa la partita.
Io ricordo che tanti
anni fa... Tiri fuori qualcosa dal cilindro, perché qua si tratta 5 milioni di euro, 3 per la caserma, ex caserma dei carabinieri, poi daremo di lui da giocare. Allora, tornando invece nell'aspetto reale di soldi che magari di fatto ci sono, ma vengono accantonati, come possa essere... capire meglio nei fondi crediti di dubbia esigibilità, perché comunque quello che sono tali, questo accantonamento del 20% credo,
no, no,
e che rimangono, finisco soltanto nel senso che poi mi dice meglio se nelle stesse di fatto compromettono interventi dove serve magari liquidità cash. Perché su questo non è che magari gli stessi comunque questo 20% non spendibile subito compromette anche quello che è bilancio partecipato, oppure sempre il decoro per il verde che sta prendendo di fatto dimensioni ingestibili, perché su questo dobbiamo capire come se delle risorse destinate sono già state spese e bisogna intervenire con le azioni straordinarie che vengono avanzate all'amministrazione tutto in modo tale che si possa intervenire nel merito.
Sì,
ma, perché erroneamente ho detto potete rispondere.
Sì, no, il fondo crediti di dubbia esigibilità in pratica è una parte di entrate che non puoi spendere perché non sei certo di incassarle. Ecco, questo è il concetto,
multe,
che sia tari, che sia multe, tutti i tributi che affitti, certamente tutte le voci, beh, nella relazione c'è il dettaglio, no, con diciamo, le diciamo analiticamente voce per voce, quindi quant'è la capacità di incasso, no, del comune, e questo determina, per differenza rispetto al previsionale, quanto bisogna accantonare. È ovvio che è un fatto negativo, nel senso che è come dire, ho dei crediti, no, per dirla commercialmente, ma vista l'esperienza sono certo di non incassarli in una certa misura. Tu hai sintetizzato con un concetto, ad esempio, il 20%, 80%.
Certo.
Allora vuol dire che di quei crediti l'80% lo devo mettere in non spesa, e che quindi diciamo limita la capacità di fare delle cose. Certamente se si riuscisse a aumentare il grado, no, di, diciamo, di certezza di incasso, evidentemente hai maggiori risorse spendibili per le cose, diciamo, sì, della città, e fare delle azioni, e questo sarebbe coerente. Certo, questo sarebbe coerente, per cui delle azioni le abbiamo fatte, perché comunque già sul fine del 2015, ma anche nel 2016, un'azione tesa, no, a recuperare diciamo, i crediti pregressi in ambito di tributi è stata fatta anche in maniera pesante, no? Ecco, purtroppo poi per limiti di disponibilità di personale si è ridotta, ma diciamo, una certa efficacia c'è stata, e quindi ha consentito di recuperare risorse che c'erano sulla carta ma non c'erano monetariamente. Ecco. È un'azione che sta continuando, anche benché diciamo, in modo più parziale rispetto a qualche mese fa, ma c'è anche diciamo, una capacità organizzativa, no, che può essere incrementata, e quindi portare a una maggiore capacità di incasso. Ad esempio, non so, parlo settore delle sanzioni al codice della strada e anche altri settori. Prego.
Per riprendere questo discorso, se voi andate nella tra i documenti che vi abbiamo mandato c'è la relazione sulla gestione. Anche questo è un documento un po' diverso da come eravamo abituati prima, perché prima eravamo abituati a un documento, diciamo, più politico. Adesso le modifiche, insomma, la nuova contabilità, hanno scritto nel testo unico un articolo dove si dice esattamente che cosa deve contenere la relazione, e l'articolo è lungo più o meno così, e dice la relazione deve contenere tutte queste voci che abbiamo riportato qua. Quindi è diventata anche qui una relazione, lo dico per voi, ahimè, è molto, molto, molto tecnica, no? Però se qualcuno ha l'interesse, la curiosità, la voglia di andare a leggerla, tra le varie cose della relazione trovate proprio il dettaglio di come è calcolato questo fondo crediti. C'è l'obbligo di andare a fare la media della riscossione degli ultimi 5 anni, quindi devo andare a confrontare gli incassi dell'ultimo, i residui. Il fondo crediti ha rendiconto, quindi quello che io cantono dell'avanzo, che è diverso. Devo fare la media del quinquennio, devo confrontare i residui che avevo il 1 gennaio, quanto ho incassato nell'anno, e dimostrare qual è il grado di incasso. Se avete voglia di andarlo a vedere, per esempio, sul recupero evasioni CIMU, il lavoro che abbiamo impostato l'anno scorso, dove praticamente avevamo spinto molto sulle rateizzazioni verso i contribuenti, quindi abbiamo cercato di andare incontro ai contribuenti dicendo rientriamo con delle rate, e abbiamo però destinato una persona che si occupava proprio di gestire gli incassi con le rate, cioè a fine mese andava a vedere chi ha pagato, chi no, chi non ha pagato, gli telefonavamo a casa. Purtroppo adesso all'ufficio tributi ho una persona in meno, perché quella persona che faceva questo lavoro si è trasferita in un altro ufficio, e quindi ahimè cerchiamo di fare quello che possiamo. Però nel 2016 il grado di riscossione delle entrate tributarie da accertamenti, che già insomma sono anche soggetti complicati, no, da recuperare, è passato dal 10% dell'incasso del 2015 al 28% dell'incasso del 2016. No, e questo ha fatto sì che lì c'è un grado di riscossione maggiore, però devo fare la media degli ultimi 5 anni, quindi alla fine il 28% si spalma nella media del quinquennio, quindi arrivo ad un grado di riscossione che è del 15,99%. Tutto quello che va oltre questo 16% di riscossione non lo posso tenere, lo devo mettere nel fondo crediti. Se poi nel corso dell'anno incasso di più, libererò queste risorse, però sono vincolate a questo fondo di accantonamento, che voglio dire è un metodo anche, diciamo, prudente per dire all'ente i soldi te li spendi solo quando poi effettivamente li hai, non puoi spendere soldi che tu mediamente non incassi. Certo, bisogna concentrarsi molto di più rispetto a prima. Prima, una volta che era fatto l'accertamento, io avevo titolo e scrivere la somma bilancio, punto, e non me ne, cioè, me ne preoccupavo sì in termini di cassa, di liquidità, però poi, insomma, le procedure per riscuotere, procedure coattive, eccetera, sono lunghe e travagliate. Adesso invece bisogna lavorare molto di più sull'attività di riscossione. Ahimè, poi teniamo anche conto che purtroppo i cittadini in questo momento sono, sappiamo tutti quali sono le difficoltà che tutti viviamo e che quindi, insomma, poi la gente ha difficoltà a pagare. Chi non paga il tributo nell'anno ha difficoltà a pagarlo anche dopo, perché poi si cumulano, no, un anno, due, tre, e poi alla fine non ce la fai più. E quindi, purtroppo, tra l'altro i contribuenti che non pagano magari l'IMU, lo stesso soggetto non paga magari neanche la Tari e via di questo passo, no? Quindi poi si cumulano anche più tributi. E, ahimè, noi, ripeto, facciamo il possibile per cercare di andare incontro, però poi alla fine è quello che si riesce a tirare fuori questo. Però, insomma, anche lì bisogna lavorare proprio sulla riscossione.
Grazie. Purtroppo questo tipo di risposte di fatto sì molto tecniche, ma sono quanto scoraggianti, perché per fare azioni bisogna avere cassa cash e poi se di fatto viene limitato anche la riscossione per il limite che c'è nel personale, altro veramente è un po' il cane che si morde la coda.
Per ogni 4 che va via uno, adesso l'hanno portato a 75 con il decreto che è stato pubblicato lunedì, però erano anni che avevamo le funzioni bloccate.
Prego, consigliere Mirza.
Grazie Presidente. Io mi sono andata anche così a spulciare un attimo la nota relativa alle partecipate, che mi pare, mi corregga se sbaglio, anche questa è una novità, non c'era in questi termini prima. Esatto.
No, c'era già. Adesso è un allegato. Ma
è un allegato, ok. Sì, infatti ricordo di aver letto le cose, ma erano in forma molto più dialogata. Vedo il dato che insomma mi ha colpito è quello di Vera, perché è una cifra diciamo che poi è frutto credo di una somma di residui passivi che sono indicati nell'altra colonna se non vado errato, perché vedo una cifra da 745.000 euro a credito, significa credito dell'ente nei confronti di Vera o di Vera nei confronti dell'ente. Ecco, il residuo invece l'altra colonna, io non riesco a fare il raffronto tra questa colonna credito e dove parla di residuo passivo dell'ente, cioè come vanno lette queste due insieme?
Il credito è quello che risulta nel bilancio di Vera.
Cioè noi dobbiamo la Vera.
Le lente sono gli stanziamenti che abbiamo nel nostro bilancio.
Quindi
il 31 di dicembre Vera aveva un credito di 745 e nel mio bilancio io avevo tante voci, soprattutto perché il canone di Vera è scrittato verde,
sì,
strade,
esatto.
Eccetera, quindi erano tante voci scrittate in capitoli diversi.
E quindi la somma,
la somma fa
700, ok, quindi è la suddivisione.
A fianco alle eventuali discordanze con le motivazioni, perché qui non ci sono discordanze.
Ecco, se io invece voglio conoscere lo stato di salute dell'azienda piuttosto che di un'altra, da dove lo vado a vedere?
Dal bilancio? Nella società che però oggi
non è ancora pronto, perché si parla, diciamo, 30 aprile dovrebbe essere la scadenza e quindi lo vedremo dopo. Per cui noi adesso...
Vedremo anche il Consiglio Comunale a settembre un altro documento nuovo che approveremo per la prima volta quest'anno, che è il bilancio consolidato.
Esatto, perché era
proprio... Di nuovo anche lì sarà un altro adempimento, che poi la ragioneria sarà nessuno bene, ma abbiamo riclassificato tutto le medaglie, e dovremo fare anche il bilancio
anche quello, esatto.
Per la prima volta, E tutta teoria, sì, vabbè, però... No, ma perché sono i lavori che non si vedono, no, quelli, però...
Esatto.
Garantisco che fare questo lavoro
penso che sia complicato, perché se è complicato la metà di quanto è complicato capirlo, già immagino.
No, a settembre approveremo
il primo bilancio consolidato, quindi lì avremo anche tutti i bilanci, diciamo, delle partecipate che vanno a conglobare.
Sono quelle che sono sono state ricomprese nel perimetro di consolidamento, che sono in sostanza però le nostre controllate.
Le nostre, esatto, tutte quelle che noi controlliamo. Perfetto. L'unica fuori sarebbe, vabbè, adesso è stata, diciamo, si avvia la chiusura, ma l'unica che comunque sarebbe stata fuori sarebbe stata Fondazione, perché è una cosa forte.
Sì, ma anche sono fuori anche quelle società di cui abbiamo delle persone.
Sì, tipo, che ne so, qui abbiamo TRM, Patto Territoriale, queste cose, quindi sono solo le nostre controllate.
Ma perché il rapporto dei valori di patrimonio netto e della tra noi e Smata la fa entrare in un'area. No, dei parametri di calcolo, qui Smata non
ah, ok, va bene, grazie. Ah, una curiosità, ma dove ci sono le firme del Collegio dei Revisori? Ve ne vedo una in meno, ma perché no, ci manca un revisore dei conti o non c'era?
La dottoressa ha una spalla intestata, ah, okay. Diceva vedo se riesco a prendere un senso, ma poi alla fine non è riuscita a venire.
Quindi siamo al completo comunque,
sì,
come collegio.
Aveva proprio dei problemi fisici per riuscire a muoversi, e quindi ha visto i documenti telefonicamente, eccetera.
Però non ha sotto
non venuta,
no, era solo per capire se eravamo al completo. Grazie.
Ci sono altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, al punto di varie eventuali, non c'è altri argomenti, la commissione chiude alle 19.46. Buonasera a tutti.
Consiglio il 9 maggio.
Ma ne ho un po'